Parliamo adesso dell'associazione Io Parlo Europeo e dell'incontro di quest'oggi alle 17.30 alla libreria Gioberti di Firenze, dedicato al populismo e ai populismi in Europa. Lo facciamo con Antonio Tanca, già lungo funzionario del Consiglio dell'Unione Europea, oggi docente di politica comune di sicurezza e difesa dell'Unione Europea all'Università Milano Bicocca, fondatore di Io Parlo Europeo. Professore, buongiorno a lei, grazie.
Buongiorno, buongiorno.
L'incontro di quest'oggi alle 17.30 è con Sorina Soare, che è una ricercatrice UNIFI e si occupa da molto tempo, grande esperta del tema del populismo e dei populismi, di cui parleremo tra pochi secondi. Però le chiederei di spendere una parola su questa associazione che ci apre il cuore, ci fa ricordare, e non c'è ironia in queste mie parole, quando noi italiani eravamo famosi per il nostro europeismo. Ora è tutto più complicato, però ce le dice due parole su questa associazione, professore?
Certamente, e in effetti questa è nata dall'iniziativa di un gruppo di noi, alcuni dei quali diciamo reduci da esperienze di lavoro a Bruxelles e comunque diciamo legati già dall'epoca dell'università a tematiche europee, e poi anche da altri fra Roma e diciamo fra Roma e Firenze, un po' legati da questa idea che diciamo uno dei problemi particolari di quello che lei ha appena detto, cioè noi eravamo prima tutti quasi per definizione europeisti, mentre invece adesso c'è molto più scetticismo, è anche dovuto al fatto che tutto sommato quello che l'Europa fa non è veramente ben noto, né cosa fa e né soprattutto come lo fa. E quindi diciamo la nostra idea è quella di organizzare tutta una serie di eventi, non soltanto per il pubblico in generale, ma anche per esempio per le scuole, per cercare di diciamo di portare e di far capire al pubblico in generale in cosa effettivamente consistono tutta una serie di politiche europee, che diciamo possono spaziare dalla politica estera, dalla politica di difesa, da quella sull'ambiente, dalla questione diciamo della corruzione eventuale diciamo in certi stati membri, e poi soprattutto anche a come l'Europa decide e in che misura i cittadini hanno la possibilità di influire. Io ho avuto un'esperienza un po' personale durante la campagna per le elezioni europee, che ero andato a fare un paio di seminari qui in giro a Firenze in alcune case del popolo, sì. E sono rimasto abbastanza stupito dal fatto che persone, diciamo gli spettatori che erano lì, per la maggior parte quindi persone comunque interessate e impegnate politicamente, non sapessero nemmeno che il Parlamento europeo ha dei veri poteri decisionali. Erano rimasti con l'idea che avesse un potere consultivo, cioè che nessuno in qualche modo sapeva. Però ecco, questo è anche un po' colpa degli stessi politici italiani, dei partiti e anche in qualche modo dei mezzi di informazione, che tendono un po' a semplificare e mostrare Bruxelles come una sorta di entità chiusa dalla quale partono delle direttive, dei regolamenti, di cui però non si capisce bene quale sia l'origine.
Professore, l'ha detto con gran garbo, nel senso che i politici italiani usano l'Europa per fare un consenso che è tutto nazionale, e i media italiani amano inseguire il tema dei burocrati, dei banchieri e dell'ardo di colonnata proibito in Europa ed altre cose folcloristiche e non veritiere del genere. Però da questo punto di vista non pensa che dopo 20 anni siano maturi i tempi per farmi votare per il candidato che voglio alle elezioni europee, un candidato francese magari, o non siano maturi i tempi per riprendere davvero un discorso molto strutturato intorno ad una vera Costituzione europea?
Secondo me, questa però ovviamente è la mia opinione personale, certo. Secondo me sì, e c'erano anche stati dei tentativi, questo svariate volte dopo le prime elezioni a suffragio universale del Parlamento europeo, di avere una vera e propria legge elettorale comune per tutta l'Europa, che già adesso in qualche modo lo permette, però avrebbe permesso effettivamente che i candidati venissero eletti con gli stessi criteri dovunque, quindi non seguendo a seconda dei paesi gli sbarramenti, non sbarramenti, maggioritario e via dicendo. E questo secondo me avrebbe portato o porterebbe alla creazione di un'identità di partiti europei che si occupano, che seguono non solo le decisioni ma anche le discussioni che portano a certe decisioni. In effetti molto spesso noi quando guardiamo i risultati o quando vediamo che si parla di atti europei concernenti per esempio il Lardo di Colonnata ma anche altre cose più importanti, a pochi viene in mente di chiedere questo atto è stato passato anche al Parlamento europeo, qual era la posizione di Forza Italia, qual era la posizione del PD all'interno del Parlamento europeo, come ha votato esattamente l'Italia, perché tutto questo viene in qualche modo e con la complicità un po' di tutti, perché i governi, io lavoravo al Consiglio quindi so bene come funzionavano queste cose, in effetti loro decidono in un negoziato fra governi, quindi possono dire inizialmente io mi opporrò a questa misura, poi però c'è una sorta di dolt des, per cui io rinuncio a difendere i produttori di lardo di Colonnata in cambio di qualcos'altro, però non mi piace dirlo perché poi ne devo rispondere davanti
agli elettori, poi
alle categorie
e alle lobby.
Esattamente.
Altra questione quella delle
esattamente.
Lei ne ha viste di tutti i colori, lei ne ha viste di tutti i colori a Bruxelles, professore.
E quindi dice meglio dire sì questa è una cosa della Commissione e poi come se l'adozione del Parlamento da parte del Parlamento e da parte del Consiglio siano delle formalità e quindi
professore, i tempi radiofonici stringono, è interessantissimo parlare con lei, le chiedo una parola sulla conferenza di quest'oggi alle 17:30 alla libreria Gioberti di Firenze in un momento, questa cosa arriva veramente puntuale perché la crisi profonda della Lega in Italia, le elezioni in Ungheria, le elezioni in Bulgaria, il tema del populismo e dei populismi in Europa va molto sollecitato e aggiornato evidentemente.
Ma io sono perfettamente d'accordo con lei, tra l'altro ovviamente quando abbiamo fissato la data sì, sapevamo che ci sarebbero state le elezioni in Ungheria, della Bulgaria ancora non si parlava tanto, però effettivamente è un momento abbastanza clou, perché l'idea era stasera sarà quella di parlare un po' della natura di questi movimenti populisti, come li definiamo, quali sono i partiti e i movimenti in Europa che veramente rispondono a questa caratteristica. E poi al di là del fatto di chiamarli populisti, che cosa hanno effettivamente in comune? E poi anche qui, detto questo, sono o non sono, possiamo definirli tutti antidemocratici, che cosa si intende per antidemocratico? E poi sono tutti veramente anti-europeisti? E lì ci sono tutta una serie di sfumature da fare. E poi c'è l'aspetto, secondo me, estremamente interessante dell'influenza esterna, cioè i loro link di questi movimenti con alcuni leader stranieri come Putin o anche Trump o il movimento MAGA. Sono dettati da affinità ideologica, da opportunismo perché ricevono dei finanziamenti. Ecco, sono un po' tutte queste, si è visto ora, l'esempio dell'Ungheria è stato eclatante, che l'appoggio dato dagli Stati Uniti è stata definita da Alternative für Deutschland, è stata una pietra al collo di Orban, quindi effettivamente è un momento in cui è veramente molto interessante parlare di queste cose.
Infatti sarà interessantissimo ascoltarvi quest'oggi, Insight, l'Europa da vicino, le iniziative, le conferenze di Io Parlo Europeo, quest'oggi con Sorina Soare dell'Università di Firenze, Populismo e Populismi in Europa, una sfida per la democrazia. L'appuntamento è alle 17.30 alla Libreria Gioberti, che è in via Gioberti a Firenze, i fiorentini la conoscono benissimo, ma è anche possibile scrivere a info@europeo.eu per seguire questo incontro estremamente interessante da remoto. Professore, grazie davvero. Antonio Tanca, grazie davvero per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a lei e a presto. Allora, grazie ancora per averci ospitato.
Buona giornata
grazie.
A lei.
Buona giornata.